Grazie. Mi veniva in mente una battuta prima, non è che per me i frati, i monaci che disobbediscono sono una novità, perché ognuno ha un suo percorso di formazione. E io quando penso al mio percorso di formazione, penso anche a Camaldoli, perché io sono stato una settimana a Camaldoli con gli scout, ed è stato uno di quei momenti, no, di riflessione, quando si è adolescenti, sono le grosse riflessioni esistenziali. Non avevo avuto l'impressione di trovarmi in un ambiente chiuso, molto obbediente già allora, no? Ospitavate... appunto, quindi mi ritrovo insomma un po' questi percorsi. Sì, io provo a proporre una riflessione che ovviamente non è tanto solo sul contingente, ho provato a proporre un percorso, un pensiero, che poi ovviamente tocca anche il presente. Io parto da provare ad analizzare il significato di tre parole. Prima parola è il concetto di obbedienza, perché se dobbiamo discutere di come si può disobbedire o se si può disobbedire, dobbiamo discutere di che cosa significa obbedienza. Allora, obbedienza deriva dal latino, obaudire, che significa rivolgo il mio ascolto. E non stiamo parlando solo di un ascolto fisico, stiamo parlando di un assenso libero e responsabile della mia coscienza a un bene, indicato anche da una persona magari, che io riconosco come tale. E che riconosco come un bene comune. Oggi questa parola bene comune ha un significato anche molto forte, quando tanti beni essenziali comuni rischiano di diventare invece beni di proprietà. Quindi l'assenso che io do a chi la mia coscienza riconosce come rappresentante di un bene comune diventa produzione di comportamenti adeguati. Cioè voglio dire che in questo senso il concetto di obbedienza non è una cosa banale, è una realtà ricca che non può essere semplificata, che si fonda su alcune parole chiave. La prima è la coscienza, termine complicatissimo. C'è la coscienza esistenziale, la capacità di cercare di porsi delle domande, la consapevolezza dell'esistere, c'è la coscienza intellettuale che risponde alla domanda su ciò che conosco, su ciò che so di sapere, e anche questa non è scontata, e poi c'è la coscienza morale, etica, cioè la capacità di valutarsi nell'agire, di domandarsi se le mie azioni sono degne o indegne. Il secondo elemento che entra in gioco nella definizione dell'obbedienza è la libertà. Io penso che noi dobbiamo sottolineare il fatto di dire obbedisco perché scelgo di aderire con la coscienza e coi comportamenti a qualcosa che riconosco come bene, e in questo caso come bene comune. Lo schiavo non può scegliere, allo schiavo non è permessa la libertà di scegliere. Da questo punto di vista il ruolo dello schiavo non c'entra nulla col concetto di obbedienza come scelta consapevole dettata da un elemento di coscienza e di libertà. Terzo elemento che costituisce questo concetto di obbedienza è la questione della responsabilità. E la responsabilità non solo sulla conseguenza immediata dell'atto che io faccio nel momento in cui obbedisco, ma oggi più che mai, molto più che in situazioni di tempi passati, noi dobbiamo porci il problema della responsabilità anche verso conseguenze estremamente lontane dei nostri atti. Dobbiamo porci un problema di responsabilità rispetto a quello che il nostro atto comporta in zone lontane del mondo, ma anche a quello che il nostro atto può comportare sulle generazioni future, che oggi ancora non ci sono. E quarto, la questione del bene comune. Cioè, qui è importante provare a definire anche che cos'è il bene comune, come un insieme delle condizioni di vita di una società che favoriscono il benessere e il progresso umano, con l'ambiguità che ha questa parola, di tutti i cittadini. Per esempio, noi possiamo dire che bene comune è la democrazia, bene comune è il benessere economico, il benessere spirituale, bene comune è la non esclusione. La non esclusione è parte integrante del bene comune. Allora, io identifico questi quattro termini come quelli costitutivi del concetto di obbedienza. La coscienza, nelle sue diverse declinazioni, la libertà, la responsabilità e la consapevolezza di quello che in questa fase storica può essere inteso come bene comune. Quindi, io penso che se l'obbedienza fosse giustificata solo da un comando superiore, che quindi nell'atto dell'obbedire mi deresponsabilizza, noi saremmo di fronte esattamente all'opposto, all'alienazione della coscienza, all'alienazione della responsabilità, del bene comune e della libertà. Io credo, non si può ovviamente non fare riferimento a Don Milani quando si parla di obbedienza e di disobbedienza, credo che a questo concetto Don Milani facesse riferimento quando parlava delle stragi di civili del nazismo, l'uccisione dei campi di concentramento, e ci si trovava di fronte chi nel processo di Norimberga diceva: io ho obbedito a ordini superiori. Dire l'obbedienza non è più una virtù è proprio, credo, questo concetto. È l'alienazione della coscienza e sottrarsi alla consapevolezza della responsabilità umana che ognuno di noi, in quanto persona, ha. Se proviamo a definire in questo modo l'obbedienza, allora poi, parlando della disobbedienza, io penso che possiamo prendere in prestito una frase di Erich Fromm quando dice: l'atto di disobbedienza, in quanto atto di libertà, è l'inizio della ragione. Non è una banalizzazione se lo collochiamo dentro questo percorso. E quindi penso che anche la disobbedienza sia qualcosa di estremamente complesso. E credo che la disobbedienza di cui noi parliamo oggi sia una disobbedienza che parte e che coinvolge scelte di coscienza. Perché se non fossimo di fronte a scelte di coscienza che mettono in discussione i capisaldi illustrati prima, un atto di disobbedienza in un ambito democratico non avrebbe senso. Quindi io credo che ci sia proprio un problema di coscienza. E quindi anche la disobbedienza noi la dobbiamo provare a declinare quando la affrontiamo rispetto ad alcune situazioni specifiche ai temi della coscienza, della libertà, della responsabilità e del bene comune. Questa è la prima riflessione che io vi propongo sul tema dell'obbedienza. La seconda riflessione, invece, è attorno a un altro tema, che è il tema della democrazia. E io ti ringrazio anche molto di avermi invitato, perché qua si può parlare in libertà. Non siamo in mezzo a 150 media, se c'è qualcuno che scrive sarà qualche rivista che riflette, eccetera. E quindi non c'è il rischio di essere fraintesi. Perché? No, perché questo concetto della democrazia, a mio parere, oggi non è per nulla scontato. Noi siamo figli dell'Occidente. Però possiamo dire, c'è stata tanta polemica se era finito o no un po' di decenni fa la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre, possiamo dire che è finita la spinta propulsiva della rivoluzione francese? Possiamo dire che oggi una testa, un voto è un elemento necessario ma non sufficiente per parlare di democrazia? Guardate che dire questo è complicato, perché permettetemi, vuol dire che dovremmo rianalizzare criticamente quei patti sociali che stanno alla base delle moderne costituzioni. Perché dico che non è sufficiente? Si potrebbe, se fossimo appunto in un dibattito pubblico dove hai 3 secondi, 3 minuti per parlare, in televisione solite botte e risposte, uno dice certo, perché in Italia abbiamo chi direttamente o indirettamente controlla tutti i mezzi di comunicazione, quindi c'è la manipolazione della formazione della coscienza e della consapevolezza. Ma io vorrei invece affrontare qualcosa di meno nazionale, meno contingente e più strutturale. Non c'è mai stato un livello di globalizzazione così forte, cioè di interdipendenza di tutte le parti del mondo. E non solo l'interdipendenza, un'interdipendenza, permettetemi, orizzontale, cioè che coinvolge qualunque angolo del mondo, veloce, alcune scelte prese in tempi reali in un posto ricadono in tempo reale dall'altra parte, ma anche un meccanismo di interdipendenza verticale sulle generazioni future. Noi oggi siamo in condizioni di distruggere l'ambiente o di distruggere l'umanità, come mai? Possiamo rifarci da questo punto di vista alle riflessioni di Balducci, padre Balducci. Che cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire quando, parlo di dati reali, quando un trentenne che lavora in una banca a Londra con alcune operazioni attraverso la rete può far fallire una banca a Singapore? Che senso ha parlare di democrazia? Che senso ha parlare di democrazia quando la decisione di mettere delle tasse sull'importazione dell'acciaio preso da Bush produce un problema economico in Cile che esporta acciaio? Che cosa significa? Io vengo da un incontro con tutta una serie di associazioni che lavorano in Africa, eccetera. Che cosa significa democrazia quando Bush dà il sostegno alla produzione e all'esportazione del cotone a 20.000 persone che negli Stati Uniti lavorano il cotone, ma che stanno negli Stati del Sud, quindi elemento centrale per la sua vittoria, e questo porta al fallimento economico di 4 nazioni del centro-ovest dell'Africa che vanno avanti economicamente in termini di cotone, di produzione di cotone. Il cittadino di quella nazione africana come può decidere? Che potere ha di condizionare? Quanto conta il governo che nomina rispetto a questo tipo di condizioni? Quanto è contato l'elemento di democrazia in Zambia, dove si vota da anni e anni, non è? E il governo che si determina quando 1 anno e mezzo fa c'è stata una grande carestia, mancavano gli alimenti, le organizzazioni internazionali, intendo quelle ufficiali, hanno portato gli alimenti e hanno detto prego puoi prenderli, c'è solo un piccolo problema, è GM modificato. E il governo dello Zambia doveva scegliere se far morire in quel momento la sua gente o se accettare degli aiuti OGM modificati che avrebbero distrutto poi, come voi sapete, l'agricoltura futura. Questi meccanismi di dipendenza dove collocano il concetto di democrazia? Non la possiamo risolvere con una banalità dicendo che dovremmo votare tutti per il presidente americano, perché non è neanche questo il concetto. Però è vero che la presenza di quel meccanismo che viene definito come il consenso di Washington, cioè l'accordo tra quella che io chiamo la Santa Trinità del Male, Banca Mondiale, Fondo Monetario, Organizzazione Mondiale del Commercio, e consenso di Washington, il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, determinano scelte e orientamenti che ricadano assolutamente su tutti. Qui noi non siamo, secondo me, oggi in grado di definire la democrazia, sicuramente non è quella dell'agora greca. Io credo che noi con questo movimento che si batte contro la globalizzazione liberista e non contro qualunque globalizzazione, e che di per sé comunque un movimento diffuso in tutto il mondo e quindi globale, siamo entrati in una nuova fase della storia umana, di ricerca. Ci vorranno tempi, anni, decenni prima di arrivare a pensare una nuova forma di democrazia. Ma questo oggi è uno degli oggetti centrali di discussione. Pensate però a spiegare a Vespa, non a Vespa che tanto non le vuole capire, ma porta a porta questi concetti quando tutto viene ridotto unicamente alla democrazia parlamentare, in alcune nazioni non si vedono tutte le conseguenze. Però questo è il terreno di riflessione che noi abbiamo davanti relativamente alla questione della democrazia. Guardate che se visto in questo modo, tutto quel discorso che facevo sulla obbedienza e sulla disobbedienza si dilata, perché quando si parla di rispettare delle leggi decise democraticamente, ma quelle leggi sono decise da dei cittadini, ma non ricadono solo su quei cittadini, ricadono su tanti altri, non sto parlando solo e unicamente degli immigrati. Che diritto, senza porsi il problema di che diritto di voto hanno le generazioni future. E allora ritorna fuori il fatto di una disobbedienza fondata sul concetto di bene comune. Ma dobbiamo allora lavorare su qual è il bene comune, non solo qui, ma anche nel futuro. Terza parola chiave è la questione dei diritti. Ed è molto collegata a questa seconda riflessione, cioè quella sulla democrazia. Torniamo ancora alla Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese faceva un passo avanti quando parlava di diritto di cittadinanza. Io penso che se allora parlare di diritto di cittadinanza era un elemento progressista, oggi è un elemento conservatore, regressivo, perché il diritto di cittadinanza, il concetto di cittadino, è quello che è legato alla terra di nascita. Tu hai diritto in quanto sei nato qua. Io credo che noi dobbiamo parlare di diritti universali. E su qua, quindi, voi capite che qui non, il problema non è più da quanti anni è qui un immigrato, no. Il problema è che tu hai dei diritti perché sei persona umana, indipendentemente dal posto, dalla località dove tu sei nato, perché se con le decisioni che si assumono a livello economico e politico si può determinare il futuro di queste e delle future generazioni in ogni angolo della terra, è giusto che da ogni angolo della terra si possano trovare delle modalità di partecipazione. E allora io avevo lavorato un anno e mezzo fa, quando ho scritto questo libro, Prima Persone, il concetto di diritti universali indivisibili. Poi ho fatto un dibattito con Latouche e sono subito stato bacchettato. Ma quando uno mi bacchetta, se ha ragione, uno impara, no? I confronti servono anche a questo. Perché Latouche mi ha detto, abbiamo diciamo così una certa consuetudine ogni tanto, lui mi dice, vedi Vittorio, tu hai fatto uno sforzo ma ti sei fermato a metà, perché hai riproposto il tuo eurocentrismo, occidentalcentrismo. Mi va bene, dice, il passaggio da diritto di cittadinanza a diritto universale, ma maledizione, ti porti ancora dietro quell'uni. Ed è giusto, come concetto, molto complicato. Cioè diritti che valgono per tutti, indipendentemente dalla terra dove si è nati, ma diritti che non hanno un'unica sorgente geografica o culturale. E allora dobbiamo ragionare di diritti pluriversali. Perché lo stesso concetto di diritto occidentale è molto diverso dal concetto di diritto che viene fuori da un'altra parte del mondo. Provate solo a ragionare che cosa vuol dire assumere non questo paradigma, la ricerca su questo paradigma, cosa significa rispondere a chi dice dobbiamo portare la democrazia in Iraq. Lasciamo perdere la risposta scontata che non si porta con le bombe. Ma quale democrazia su quali diritti? Qual è l'intreccio tra diritti collettivi e diritti individuali? Cioè, quando si parla di una cultura occidentale c'è solo l'infibulazione femminile? O quando si parla in modo puramente negativo di parole che poi da noi hanno tutto un altro significato nei nostri immaginari, le tribù, eccetera, eccetera? Ci sono altre forme, altre storie di diritto, non è che tutte le altre civiltà nascono adesso e noi abbiamo solo dietro una storia. Quindi diritti pluriversali. Indivisibili però. Questo ha a che vedere invece con la storia della sinistra. Io penso che oggi non ci può più essere una parzialità o una percentuale di diritti. I diritti o ci sono tutti o non ci sono. Noi siamo prodotto anche di una storia anche entusiasmante per certi versi, perché attenzione alle semplificazioni, ma anche tragica del Novecento, tra una parte del mondo che in nome di una libertà ha costruito delle ingiustizie incredibili, ha fatto della libertà un feticcio svuotando del suo significato, e un'altra parte del mondo che parlava di uguaglianza e che poi però la libertà l'ha costretta o l'ha anche cancellata. Allora, diritto indivisibile significa che il diritto alla democrazia, che il diritto al lavoro, per rimanere su alcuni terreni, sono elementi che non possono essere scissi l'uno dall'altro. E quindi io parlerei di diritti pluriversali, indivisibili. Allora, queste sono le tre parole attorno a cui io ho realizzato questa prima parte della mia relazione, e cioè il concetto di obbedienza, la riflessione sulla democrazia e la questione dei diritti. A questo punto, entrando più nel merito dell'attualità, io penso che la disobbedienza possa avere con queste riflessioni una sua piena legittimità quando si inserisce dentro questi percorsi, e che alcune volte è un elemento di necessità, e che tra l'altro nel momento in cui mettiamo in discussione anche il concetto di democrazia, voi capite che è tutto da ridiscutere, le pareti del ragionamento dentro le quali ci organizziamo e ci muoviamo. Credo anche che possiamo purtroppo dire che questo mondo oggi, per dirla con Pascal, non potendo rendere forte ciò che è giusto, si è fatto in modo di rendere giusto ciò che è forte. Sono invertiti l'obiettivo assolutamente, totalmente. Però quando parliamo di disobbedienza noi dobbiamo anche vedere quali sono gli effetti concreti. E allora io faccio un salto nell'attualità. Noi siamo in un mondo che ha delle ingiustizie colossali, no, strutturali oltretutto, enormi, colossali. Però poi la critica che viene fatta è sempre unicamente al concetto di violenza, ridotto unicamente alla violenza, quella fatta sulla persona o sulle cose, iket nunc, cioè presa, fissata, rappresentata dalla televisione, punto e basta. E anche, guardate, che questa cosa si porta dietro il modo di intendere la responsabilità. Il ragazzo che tira sasso contro una vetrina, cosa che sarebbe bene che non facesse, perché porta un danno a tutti quelli che in quel momento stanno organizzandosi o manifestando per qualcosa, viene caricata della responsabilità di aver distrutto una vetrina. Ma i 9 top manager delle 9 aziende multinazionali farmaceutiche che prendono in media all'anno come stipendio base benefit esclusi 23 milioni di dollari e che con i benefit hanno 43 milioni di dollari come stipendio in media, e quello che ha guadagnato di più nel 2001 ne ha presi 74 milioni di dollari. Quando decidono che i farmaci AIDS non arrivano in Africa, anche se le aziende multinazionali sono, secondo Confindustria, quelle farmaceutiche, quelle che hanno diviso e distribuito i dividendi più alti di qualunque altro settore industriale in Europa fino adesso, e negli Stati Uniti hanno distribuito i dividendi più alti di qualunque altro settore industriale fino al 2001, nel 2002 sono arrivati al secondo posto perché sono stati superati dall'industria militare. Queste persone, che hanno un nome e cognome, che hanno una faccia, che hanno una testa, non hanno delle enormi responsabilità. E perché non si interviene su questo? Scusate, anche legalmente. Perché se quello rompe un banco, una vetrina, che è una cosa secondo me assolutamente da evitare, poi ci arrivo. Ma quello che con una firma a una decisione di una multinazionale condanna 2.900.000 persone a morire di AIDS in Africa nel 2003, o che con una firma fa sì che dal 1 gennaio 2005 le aziende farmaceutiche brasiliane e indiane non potranno più produrre neanche i farmaci per le loro nazioni, i loro cittadini, ma devono acquistare all'estero. Questi che responsabilità hanno? Vedete come tutto relativizzato questi termini, come siamo dentro un circuito che è anche un aspetto di circuito mediatico, per cui l'atto da condannare è solo quello che è estrapolato da qualunque altro significato. E qui c'è una trappola per noi, per il movimento c'è una trappola, e cioè noi dobbiamo stare molto attenti al fatto che queste enormi ingiustizie non giustificano la vetrina o il bancomat. Io penso che non lo giustifichino neanche eticamente, comunque sicuramente sul piano politico non servono e sono controproducenti. E non creano il consenso, che è l'unico strumento di cambiamento che abbiamo in una condizione dove io non credo sia più possibile cambiare la storia umana basandosi, se mai lo fosse stato, sui rapporti di forza. E quindi quando si va a chiedere al ragazzo perché ha fatto questo, gli dici perché questo ha fatto questa ingiustizia, perché Nestlé ha fatto quella, la GlaxoWelcome ha fatto quell'altra, e l'Unilever ha fatto quest'altro, e però il ragionamento non tiene. Non sei credibile, non modifichi la realtà, non crei consenso, non innesti un meccanismo di cambiamento. Però è una trappola. E ancora, faccio un altro esempio di trappola che abbiamo di fronte, perché è una questione che dentro il movimento ha avuto dei dibattiti accesi, io dico la mia, insomma, poi da un po' di tempo posso dire più la mia, non sono più vincolato sempre al ruolo di tenere insieme tutti, che il ruolo di portavoce, prima formale, poi nei fatti informale, mi ha molto bloccato su questo. Quando le tute bianche fanno la dichiarazione di guerra prima di Genova, io me la ricordo come fosse oggi, finiscono su tutti i telegiornali e tutte le aperture, non avevano ancora finito che già mi aveva telefonato all'ANSA, no? E io devo immediatamente dire non è la posizione del Genoa Social Forum, è una posizione sbagliata di una parte, però è andata su tutte le prime pagine. Quando dopo un dibattito serratissimo e conflittuale nel movimento, 15 giorni dopo, le stesse persone hanno fatto nello stesso posto la dichiarazione di pace, perché erano stati messi in assoluta minoranza dentro il movimento, la condizione essere state nel GSF, dovete andare. Non è uscito nulla sui giornali. Il secolo XIX ha portato un piccolo pezzetto così. Allora, quando sei guardate che questo ragionamento è drammatico, perché passate dall'Occidente all'Oriente e vi rendete conto che cosa dico, cioè quando tu hai l'impressione che se vai in piazza in 100.000, in 200.000 non succede nulla per i media, tu non hai spazio mediatico, se tiri giù una vetrina tutti parlano di quello, è un'istigazione alla violenza, è un'istigazione a occupare un palcoscenico dove tu pensi di essere attore e invece sei un barattino in mano a qualcun altro che ti fa fare quel ruolo. Questi sono problemi complicatissimi. Primavera 2003, contestazione dei vertici UE in Spagna, il movimento spagnolo manifesta in centinaia di migliaia, non esce una riga. A quel punto hanno un dibattito e decidono di fare un'azione non violenta, perché rifiutano la violenza. E l'ennesima manifestazione, la terza, a un certo punto i 20 che sono davanti si girano tutti e si tirano giù i pantaloni e mostrano il loro sedere. Risultato, i due maggiori giornali italiani hanno pubblicato in prima pagina la foto con i 20 sederi, in tutti e due i giornali non c'era una riga che spiegava perché l'avevano fatto. Il grande rischio, cioè anche lì dove hai la consapevolezza che le tue ragioni sono forti e che hai difficoltà di a farti capire e vuoi rifuggire dall'atto della violenza, tu devi stare attento perché rischi di essere trasformato in atto di costume. Era il 2002, mi telefona il 29 di aprile una televisione molto importante italiana e uno dei due quotidiani principali mi dice vorremmo fare un'intervista sul futuro del movimento. Dico, ma non so, siete interessati? Io adesso sto per partire a Barcellona, c'è il Consiglio internazionale, definiamo Porta Alegre, Mumbai, eccetera, percorso futuro, magari è meglio che lo facciamo. Benissimo, guardi, la chiamiamo il 2 maggio e facciamo un'intervista, così lei lega la dinamica del movimento italiano al movimento mondiale. Il 2 maggio, nella televisione e giornale mi chiamano. Io aspetto il 3, li chiamo, non dobbiamo fare intervista. Si dice, ma non c'è più l'interesse, perché noi pensavamo di farla uscire il 30 aprile pensando che il 1 maggio accadessero dei gravi incidenti. Il 1 maggio è andato tutto tranquillo, non ci interessa un'intervista su questo. E non sto parlando di un giornale di estrema destra o di un giornale di quartiere. Dico perché se noi che non abbiamo 20 anni non analizziamo queste cose, non cerchiamo di capire anche cosa scatta in una parte del mondo giovanile, non offriamo delle sponde, un aiuto anche a vedere rappresentate con altre forme le proprie ragioni, il tutto rischia di avvitarsi su se stesso. La forza dell'azione finalizzata a bloccare i treni è stata proprio questa, e cioè un'azione che veniva dopo una campagna, vi ricordate la campagna per non entrare in guerra, eccetera. Quindi si era costruito un meccanismo di consenso, forse usiamo anche una parola che non dovrebbe più di tanto far paura, anche di egemonia, su una fetta ampia di popolazione. A quel punto l'azione di fermare i treni che trasportavano le armi o strumenti militari è stato immediatamente compreso da una fetta altissima. C'era alcuni giornali che non è che proprio ci vogliono molto bene, che hanno fatto le indagini, dicevano che circa il 50% della popolazione appoggiava questa azione, che era un'azione in termini formali illegale. Però questa era un'azione che era fatta non in termini di un'avanguardia che autoriflette, punta ad autorappresentare se stessa, ma da gruppi di persone che esprimevano con un'azione un sentire comune sul quale si era lavorato per mesi. Era un'azione non violenta, nel senso che non metteva a rischio nessuno se non chi faceva l'azione, e quindi era un'azione facilmente comprensibile, che costruiva identità, identificazione. Credo che questa sia stata la forza. E nello stesso tempo ha rappresentato il limite, perché come movimento, dopo quell'azione, non abbiamo avuto la capacità di elaborare altre iniziative su questo terreno. È chiaro che chi fa quell'azione si assume la responsabilità di poter avere un processo. A Pisa ci saranno i processi, è arrivata anche a me, l'hanno fatta a Pisa, il blocco dei treni, il processo, poi dopo però mi hanno fatto uscire dal processo perché il gruppo con cui agito io non è riuscito a bloccare il treno, quindi il reato non c'è stato. E con gli altri che hanno bloccato il treno, che tra l'altro non era andata neanche così, perché a Pisa nessuno riesce a bloccare il treno, ma il guidatore si era fermato a solidarizzare, avranno il processo. Beh, io credo che anche in questo caso noi dobbiamo far diventare il processo un elemento di comunicazione, centrando l'elemento sulla disobbedienza e ponendo un ragionamento che diversifica la disobbedienza dall'illegalità, che ci riporta alle categorie analizzate precedentemente. Una volta si diceva, io credo che per certi versi sia ancora vero, che la legalità in uno Stato è anche il frutto dei rapporti sociali tra le classi. Io oggi dico che però è anche qualcosa di più complicato, perché dentro questa globalizzazione la legalità molte volte dipende da regole stabilite da poteri o dipendenti da poteri che vengono definiti dall'alto in basso, top down, e non il contrario. Quindi questa questione dei treni è stata una cosa molto forte. E c'è un'altra caratteristica delle azioni di disobbedienza. Ce ne sono più di una. Una è se noi siamo capaci o meno di disobbedire indicando la causa che contestiamo, evitando anche nella società ipermediatica di oggi la personalizzazione. Cioè c'è un avversario. Problema però non è il giudizio etico-morale sulla singola persona, perché c'è comunque, secondo me, uno spazio dentro il quale nessuno di noi, ma non solo a diritto, non può entrare. Si contestano delle scelte. E non è neanche la persona, attenzione, con questa storia del BB, no? Bush e Berlusconi, poi si rischia poi anche in termini politici una ricaduta tutte sulle persone. No, sono i meccanismi che stanno dietro. Perché questo ci permette una grande serenità anche quando si fanno delle azioni che possono essere azioni forti. Se hai dentro la serenità che non stai svolgendo un odio verso una persona, ma che stai contestando un sistema di cui in quel momento quella persona si fa interprete strumento nelle decisioni che prende in quello. Quindi altro che accuse di antiamericanismo, siamo molto oltre, il problema non è l'America, il problema è il governo Bush, ma è il governo Bush per le scelte che fa, per fare un esempio, non Bush in quanto persona. Però quando ci affidiamo al terreno della disobbedienza, queste cose devono essere chiare, perché sennò i cortocircuiti sono molto facili. E ancora, quando parliamo di disobbedienza dobbiamo capire quanto le azioni che facciamo possono essere comprese e possibilmente praticate a livello di massa, almeno potenzialmente, anche se magari non in quel momento. Questo è un nodo tremendo che noi abbiamo di fronte come movimento. Cioè, questo movimento ha messo in piedi un rapporto con milioni di persone, di cui la parte militante, cioè chi si muove ogni momento, è una parte ristretta. Il popolo delle bandiere è molto più ampio, oltre a questo ci sono altri. Allora, quando la democrazia rischia di diventare un feticcio, quando i meccanismi di partecipazione istituzionale sembrano svuotati, bisogna offrire una possibilità di partecipazione anche sul terreno della disobbedienza che sappia esprimere anche dei livelli a portata di massa. E qui c'è il tallone d'Achille del movimento italiano rispetto ai movimenti anglosassoni. Poi abbiamo tante altre cose positive di cui non parliamo oggi. Noi non siamo in grado ancora di organizzare delle vere e proprie campagne. Cioè, se banalizzo, non prendete l'esempio in quanto tale, ma il più semplice. Se noi riteniamo che la Esso è coinvolta nella guerra con maggiori responsabilità di altre industrie petrolifere, beh, non è che possiamo fare il feticcio della giornata di lotta contro la Esso con più il fatto che qualcuno va a tagliare le pompe e così si discute solo di quello. Siamo in grado per 6 mesi di organizzare una campagna? Prima di organizzarla, poi di lanciarla per 6 mesi e dichiarare prima cosa vogliamo andare a verificare come risultato e come danno, di attivare meccanismi di solidarietà sociale anche economica con i lavoratori che rischiano ovviamente di avere minori guadagni, molti sono improprio, sono distributori eccetera, e di fare un'azione che anche quello che non prende il treno per venire a Roma alla manifestazione ma che condivide l'opposizione alla guerra può fare. Questo tipo di campagne sono cose fondamentali e noi siamo indietro. E su questo, permettetemi, perché visto dove sono, io voglio dire, non è che poi dobbiamo essere sempre d'accordo su tutto, dico anche che su questo, perché sono andato a parlare con Gesualdi, eccetera, ancora più di un anno fa, c'è una responsabilità di quella parte del movimento che su queste cose è cresciuto, ha una storia, ha una consapevolezza maggiore di altri, per esempio dei gruppi che si chiamano disobbedienti, altri hanno molto maggior conoscenza e non hanno investito l'insieme del movimento di proposte nette di campagne di questo tipo, perché quelle possono arrivare a una zona molto più ampia. Io sono andato proprio a chiedere a Lilliput, eccetera, guardate, è il vostro momento in questo momento, dentro il movimento, un movimento complesso che alcune volte assume pratiche di una parte piuttosto che di un'altra, questo è il momento di organizzare quel tipo di campagne, anche perché non è che possiamo opporci alla guerra andando a fare 150 manifestazioni a Roma, alla fine, se devi toccare dei meccanismi anche economici. Io lo butto lì questa riflessione, perché è il problema proprio del futuro. Per chiudere, solo questo, io mi sento di proporre queste riflessioni come persona che è nata in Occidente e che ha vissuto una determinata realtà. Ho molti, molti problemi ad assolutizzare tutto, perché comunque sono consapevole della parzialità del mio punto di vista. Se c'è dal grande al piccolo, se c'è una critica che questo movimento ha fatto ai partiti, è che non c'è più la sintesi precostituita a priori, ma che si avanza passo dopo passo, e su questo noi siamo debitori del movimento femminista, le parzialità dei punti di vista non significa incapacità di vedere il generale. Al punto che io direi che non c'è neanche più bisogno dei segretari generali di partito, perché rappresentano in termini immaginari proprio questa cosa qua, la sintesi a priori. Ma detto questo, allora significa che anche sui grandi temi io devo riconoscere la mia parzialità, dove posso esprimere un giudizio generale riconoscendo che ci sono altre parzialità. Io credo che noi siamo in una situazione qui di assoluta pratica non violenta. Dopodiché, ho un giudizio molto netto, qui inutile che lo do per scontato in questo contesto rispetto alle pratiche del terrorismo, eccetera. Non penso invece di poter andare a insegnare ad altri popoli i limiti esatti di che cosa e come possono resistere. Cioè, è molto semplice la condanna del terrorismo, per me è chiarissima, sotto qualunque forma si rappresenti. Mi è chiarissimo che il terrorismo non dipende solo unicamente dalla guerra, ma che ha in sé le sue ragioni, quindi un avversario politico a 360 gradi, ma chiarito questo invece c'è un altro pezzo, che non è terrorismo, che è il concetto di come uno resiste a una forte ingiustizia, a una dominazione straniera, dove io posso esprimere il mio punto di vista, ma devo andarmi a confrontare con altri, che vengono da altre situazioni, e ci sono dei punti di domanda tremendi che mi interrogano, perché capite che un conto è andare a condannare qualcuno che fa saltare in aria altri. Un altro conto è andarla a condannare, ma quando fa saltare in aria anche se stesso, ci sono delle. La condanna rimane, ma non possiamo sfuggire delle domande esistenziali micidiali. Non so se avete sentito la bella canzone che c'è sull'ultimo disco di Vecchioni, Marica, no? Che lui cerca di rappresentare il dramma di questa ragazza che va per far esplodere altri e che non ha dietro nulla se non dei ricordi. Allora, il giudizio politico è per forza di cose un giudizio di condanna, ma poi noi siamo interrogati su un terreno molto molto più vasto e più complicato, sul quale io non ho delle risposte nel senso di tracciare una linea diretta, netta, dove cambia il confine. Mi è chiarissimo che alcuni fatti sono terrorismo, mi è chiarissimo che alcuni fatti invece sono posizione di massa della popolazione a dei livelli di dominio, poi ci sono delle zone dentro le quali io mi astengo. Finisco dicendo una cosa, che se mettiamo in discussione i concetti di democrazia, mettiamo in discussione i diritti, eccetera, c'è un altro elemento che va posto in discussione e che sta forse prima e dopo tutto questo ragionamento, e che è il concetto della politica. Di che cosa politica, qual è il rischio che noi abbiamo di fronte oggi? Ecco, io me la risolvo, anche perché ho parlato troppo, con una frase, e cioè in fondo, quando parliamo di democrazia, di diritti, parliamo di politica, l'obiettivo che tutti abbiamo, io credo che possa essere sintetizzato in una frase molto bella che diceva la scrittrice militante indiana Arundhati Roy, e cioè diciamo che noi ci battiamo perché ci sia ancora una politica che non corra il rischio di essere un eunuco al servizio del mercato. Ecco, credo che questa sia la scommessa che noi oggi abbiamo di fronte. Grazie.